quando c'è questa sigla, e poi ve l'avevo anche annunciato, bentornato Mauro a un'altra puntata con Foodopia Radio, forse questa volta, visto che c'è il live e la radio, così, tanto per variare.
Grazie, grazie mille, buon pomeriggio a tutti e tutte, sempre un piacere incredibile.
Torno a presentarti Mauro Serafini, il nostro prof di nutrizione e alimentazione umana all'Università Emerito, prof, scusate, che non è che qua, all'Università di Teramo, che appunto dicevo oggi, ripassiamo un po', perché poi è un po' che non ci vediamo, che non ospitiamo Foodopia, tu ti sei inventato questo che chiami contenitore. Io vedo un contenitore però fatto di un bello strato di sapere, che sarebbe il tuo, che tu ci metti a disposizione negli ambiti dove è richiesto un po'. Tu hai avuto l'idea geniale, chiaramente tu sei un figlio di Centocelle, non potevi che farlo lì, chiaramente il Forte Prenestino, e poi ci sei venuto a proporre questa cosa molto bella, secondo me molto importante, laddove parlare di nutrizione come lo fai te non è proprio comune, no? Ricadiamo sempre un po' in certi tranelli. Qual era poi la tua idea così iniziale?
Beh, l'idea è proprio il concetto fondamentale di Foodopia, no? Foodopia che dir si voglia, l'utopia del cibo, cioè il nutrire la conoscenza. Cioè, di fondo è un contenitore, come giustamente hai detto tu, che è stato programmato per una serie di incontri che sono stati tutti quelli che abbiamo fatto sino ad ora, sia quelli in presenza al Forte Prenestino, sia quelli invece esclusivamente in radio, che riguardano molti argomenti legati a cosa? Al rapporto della nutrizione con la salute dell'essere umano e quella del pianeta, per cui siamo passati così, in maniera molto leggera, anche dagli insetti alla longevità, al superfood, alle diete, lì due puntate addirittura, al cacao, tante cose, fino ad arrivare poi all'ultimo che sentiremo a breve, che è proprio, diciamo, la parte terminale, no? Del primo ciclo, in qualche modo, che è quello relativo alle fake news, no? Con questo approccio, questo format, come dicono quelli bravi adesso, che implica un titolo con una domanda e poi una risposta durante il seminario. Perché dico il primo ciclo in qualche modo? Perché chiaramente fino adesso avete sentito parlare solo me, tranne la puntata dove è venuto il collega, appunto, Ernesto Di Renzo di Tor Vergata, l'antropologo, ma adesso questo contenitore si amplia, perché appunto se la prima parte lunga è stata in qualche modo portata avanti da me da un punto di vista dei seminari, adesso chiaramente arriveranno altri colleghi e colleghe, e non solo, chiaramente non solo professori universitari, ma persone che si occupano di cibo, proprio perché quello che a noi preme è quello di far salire la coscienza e la conoscenza sul cibo, cioè far capire a tutti noi, chi ancora non ha questa percezione, di come ognuno di noi, magari ogni centro sociale, associazione, in qualche modo è legato al cibo e fa piccole cose, però poi non riusciamo mai a metterle insieme per capire come effettivamente, e questo l'abbiamo detto mille volte, tutto il contenitore cibo, che è chiaro che adoriamo da un punto di vista proprio gustativo, antropologico, edonistico, di piacere, eccetera, eccetera, però ha degli aspetti clamorosi, non solo in un'ottica salute essere umano, salute pianeta, ma chiaramente economici, sociali, politici, e questo è il mega contenitore dove noi vogliamo continuare a inserire informazione, persone e scambi soprattutto, no? Per cercare di crescere tutti in questo, in termini di conoscenza, e quindi che sia un po' un volano per una serie di iniziative trasversali in ottica cibo.
Posso dirlo in un modo romantico: in questo sistema di cose presenti che non ci piace, l'ignoranza sulla nostra alimentazione è un'altra ignoranza che serve a questo sistema, perché così ci propina un po' ciò che fa mercato. Spesso ciò che fa mercato, soprattutto negli alimenti, non è ciò che è più sano. E quindi io credo che invece approfittare per riuscire a farsi una cultura, per riprenderci quella cultura del cibo che ci è stata tolta, perché poi insomma, ecco, è inutile che qua ci scordiamo chi siamo, ecco, credo che sia un modo invece proprio di resistere poi, no? Allora, sebbene ci tocchi andare ai grandi supermercati perché abbiamo dei tempi di vita in cui siamo stretti, è inutile che lo neghiamo, no? Non diciamo che sicuramente tu non sei sostenitore del fatto che bisogna tornare a coltivarci il cibo in campagna, perché sappiamo che da oggi al domani è impossibile, ma possiamo imparare dei trucchi per difenderci e per esistere un po' meglio, no?
Assolutamente, assolutamente sì, è chiaro, il problema è sempre il tempo, purtroppo, e quello un po' dobbiamo riprendercelo, e dobbiamo anche dedicarlo appunto alla scelta alimentare, perché non ci dobbiamo dimenticare una cosa, che è vero che in questo momento siamo poco compressi, siamo compressi da una serie di informazioni fallaci che hanno, che, ma non fallaci perché io ho la conoscenza, fallaci perché non si basano su evidenze scientifiche. Quello dovrebbe essere il legame per comunicare una notizia, è una notizia che chiaramente riguarda l'alimentazione e che deve essere comunque supportata da dati scientifici, e questo è fondamentale, ma soprattutto perché noi, come diciamo tra virgolette consumatori, poi ci abbiamo un potere enorme, enorme sotto questo punto di vista, e se noi non conosciamo, come facciamo a fare le scelte giuste e quindi cambiare un mercato, che è poi la punta dell'iceberg, perché sotto quel prodotto, che noi, sotto il mercato che riguarda appunto l'acquisto di determinati prodotti, c'è tutto un mondo di interessi, e lo vediamo, no? Vediamo come molto spesso sentiamo battaglie contro certe etichette rispetto ad altre. Poi andiamo a vedere, se vi ricordate la puntata quella sul Nutri-Score e la batteria, che dietro che cosa c'è? C'è sempre l'interesse, no? Di tutelare determinate aziende italiane, il cibo italiano, eccetera, eccetera, senza nulla togliere, ma comunque, e questo, ripeto, è solo l'aspetto superficiale, ma dietro queste affermazioni, dietro queste notizie che vengono lanciate, c'è proprio una strategia vera, una strategia di per spingere, diciamo, noi a consumare determinati alimenti, che poi ci portano, nella maggior parte dei casi, se noi non abbiamo la conoscenza di poter scegliere in maniera sana un cibo sano, o comunque diciamo etico, uso parole non mie, è evidente che poi, purtroppo, in un'ottica di salute, che succede? Succede che poi noi in qualche modo ci ammaliamo, è un dato di fatto. E riflettiamo anche sul fatto che forse c'è proprio una volontà sotto questo punto di vista, ma questa forse è un'altra storia, la affrontiamo più avanti. Però se capite bene come manchi a livello proprio di supporto per i cittadini ambiti dove ci siano delle persone specializzate, professionisti, che diano dei consigli proprio in ambito nutrizionale, perché poi alla fine tu devi mangiare, diventare malato, e nel momento in cui diventi malato sei una fonte enorme di guadagno per tantissime persone, non lo devo stare a dire io, per chi produce i farmaci, per i medici, per il sistema sanitario privato soprattutto. Per cui è chiaro che noi questi passaggi li faremo con calma, però deve essere sempre in qualche modo questo progetto ci vuole un po' porre quesiti ai quali diamo alcune domande, ma soprattutto iniziare a ragionare e a riflettere, mettendo insieme tutti i pezzi, per arrivare a dire: ops, guarda un po', questo perché viene detto, questo mi porta a fare questo, che c'è dietro quest'altro. Ognuno di noi deve sviluppare un po' una coscienza critica in quest'ambito, perché non è così semplice, purtroppo.
Sì, in quello che dico appunto rimane in quello che è appunto il cibo che noi ci procacciamo, che magari ci procacciassimo già sarebbe molto più sano di quello che troviamo sugli scaffali. Allora, io direi che se pensi che è giusto, che darei inizio a questo file, che è un po' appunto la registrazione del Forte Pressione dell'incontro che c'è stato il 25 marzo, a cui ha seguito una cena veneta che mi sono mangiata le mani, non esserci, perché invece vedevo i preparativi, stavo lì con la bava. Ecco, ancora mi torna sola l'idea, quindi ecco, ricordiamoci che tutto questo si fa per piacere, no? Nel senso che parlare di cibo ci deve riportare poi a quel piacere del cibo, a quel piacere di sapere che casomai quel giorno stiamo a fare l'extra, che oggi ce lo godiamo, domani siamo un po' più attenti, ma non può essere tutta una sofferenza,
assolutamente, no? Sì, ma perché proprio, è proprio quello il, diciamo, anche l'aspetto nuovo in qualche modo, no? Cioè, ok, c'è il seminario, per cui magari vengono dette anche cose che possono preoccupare, no? In termini di oddio mio, che faccio io, come mi rapporto a queste informazioni. Però poi subito dopo c'è il pranzo, la cena, c'è il pranzo e cena vegana della taverna, ci sia tutto l'altro menù invece che è onnivoro, focalizzato sulle varie regioni, che non voglio dire, ma credo che abbiano apprezzato tutti, perché in genere non avanza quasi niente, e questo è ottimo pure per la riduzione dello spreco. Ma soprattutto la cosa che a me affascina, mi piace tanto, che era proprio quello che avevo pensato in qualche modo, questo vivere in maniera conviviale quel pranzo, quella cena dopo il seminario, per cui tu passi per i tavoli e senti gente che parla, no, del cibo X, della longevità, anche dell'insulina e della glicemia, però ridendo, bevendo, mangiando, e quindi lì diventa veramente la seconda parte del, è un po' il terzo tempo di Foodopia, no, in qualche modo, cioè quell'aspetto conviviale legato al cibo, dove però tutti parlano con tutti e tutte, chiaramente, e scambiando idee, opinioni, scherzando e mille cose. E questo secondo me è fondamentale, perché è il vero scambio culturale dopo aver lanciato dei messaggi del seminario, che è un po' la miccia che apre poi la discussione.
Va bene, allora io direi che mandiamo quest'audio, poi insomma a un certo punto sentirete, vi faremo sentire che torniamo in voce e aggiungeremo due cose, e questo è per farvi venire pure quella voglietta così di tornare a quelli che saranno i prossimi appuntamenti prima dell'estate, ma di questo appunto ne parleremo dopo. Quindi buon ascolto e ci sentiamo tra un po', non vi anticipo niente.
Allora, buongiorno a tutti e tutti, benvenute e benvenuti a questo ennesimo appuntamento di Foodopia, Nutrire la conoscenza, questa serie di questo progetto del Forte Prenestino e Radio Onda Rossa, dove abbiamo un po' come obiettivo quello di aumentare la conoscenza e la coscienza anche relativamente ai rapporti tra alimentazione, salute dell'essere umano e del pianeta. E oggi abbiamo un moderatore d'eccezione, nonché amico, che è il professor Ernesto Di Renzo dell'Università di Roma Tor Vergata, noto antropologo, e lascio quindi subito la parola a lui, che introdurrà l'argomento.
Grazie Mauro, la mia sarà una velocissima introduzione, proprio per lasciarti tutto lo spazio necessario per esporre le tue argomentazioni, che certamente saranno molto più interessanti di quelle che possono essere le considerazioni di un antropologo. Non credo che ci sia bisogno di spiegare che cosa fa l'antropologia o di che cosa si occupa, però ecco, posso dire una cosa, che mentre il mio amico e collega Mauro, in quanto scienziato, ricerca certezze, io in quanto umanista ricerco dubbi, o meglio mi muovo all'interno dell'area dei dubbi, e quello delle fake è certamente un campo in relazione al quale i dubbi sono tanti. I dubbi non riguardano soltanto la certezza o la veridicità dell'informazione o della notizia, ma riguardano anche che cosa sia fake e che cosa non lo è. Perché noi diamo per scontato che fake sia qualcosa di non vero, però occorre fare dei distinguo, perché ci sono degli errori, delle falsità, cosa che noi, tra l'altro il concetto di falsità, anche questo bisognerebbe ricostruirlo, che cosa significa falso, qualcosa che prima era ritenuto vero. Però al di là di questo, noi possiamo immaginare delle fake che sono fatte circolare volontariamente e le riteniamo come fake. Quando si diffuse la notizia della morte di Napoleone nel 1814, l'obiettivo era proprio quello di perseguire obiettivi di investimento in borsa in Inghilterra, era volutamente fatta girare una notizia falsa, quella che noi appunto definiamo fake. Ma si può definire fake la teoria tolemaica, ossia la teoria geocentrica? dove si era nella piena convinzione, la scienza ufficiale di quel momento riteneva che effettivamente il Sole girasse attorno alla Terra, e tutti credevano in quella cosa. E Tolomeo, quando aveva elaborato la sua teoria, non immaginava né voleva ingannare qualcuno. Ma di questo potremmo dire tantissime cose. La medicina, adesso sfioro, o l'alimentazione, si parlerà, Mauro parlerà essenzialmente di questo. Quando Ippocrate, con la sua teoria umorale, sosteneva che lo stato patologico fosse un'alterazione dell'equilibrio tra sangue, flegma, bile gialla e bile nera, era un impostore o credeva fermamente nelle sue affermazioni? Così come quando nella scuola salernitana si riteneva che per curare l'ittero fosse sufficiente dotarsi, mangiare dei fiori di tarassaco o dello zafferano, era un fake o era quello che in quel momento la scienza riteneva giusto? Quindi questo soltanto per, così, per dare un'idea di quanto poi il discorso sia complesso e di quanto soprattutto si aprirebbe un discorso, parlando delle fake news, che chiama in causa dei livelli di riflessione molto più complessi, molto più avanzati, che hanno a che vedere con il concetto di veridicità: che cosa è vero e che cosa non lo è, perché circolano le fake, sul concetto stesso di chi è l'emettitore di credibilità. La scienza, ma la stessa scienza è quella che nell'Ottocento, metà Ottocento, Justus von Liebig diceva di mettere, aggiungere il glutine al cibo affinché si potesse perseguire uno stato di salute. E io stesso sono un figlio di questo, se mai fosse stato fake, quando mangiavo da piccolo la pastina glutinata a buitoni, perché si era convinti che l'aggiunta di glutine fosse qualcosa che ci facesse star meglio. Oggi la stessa scienza che 150 anni fa ci diceva di fare una cosa, oggi invece smentisce, ma questo, se lo smentisce o meno, sarà Mauro a dircelo. Le fake girano in tutti i settori, in tutti gli ambiti, da quello della scienza. Vi ricordate la melatonina del metodo di Bella, il metodo stamina di Vannoni, veramente ce ne sono di tutti i tipi, l'economia, tanti sono i settori. Quel settore forse in relazione al quale le fake trovano un maggior ambito di circolazione è quello del cibo e quello dell'alimentazione. Perché? Per la stessa ragione per la quale si parla tanto di cibo, per la stessa ragione per la quale qualunque programma, in qualunque canale mettiamo in televisione, si parla di cibo. Nelle librerie il settore più esteso è quello del cibo, si parla tanto di cibo. Il cibo è questo tema, questo argomento superfetato che ci circonda e forse che ci mangia più di quanto noi non mangiamo il cibo, perché attorno al cibo ci sono veramente tanti interessi commerciali, che quindi generano poi anche tutta una serie di comportamenti, spesso comportamenti competitivi, soprattutto per coloro che operano in questo settore, che si trovano a confrontarsi con quello che Michael Pollan, che tutti quanti conoscerete nel suo libro Il dilemma dell'onnivoro, definisce il problema dello stomaco fisso, ossia il modo in cui il nostro stomaco reagisce in maniera anelastica alle leggi dell'economia. Noi più di tanto, per quanto ci vogliamo sforzare, più di 700 kg di cibo al giorno, all'anno, scusa, al giorno, vabbè, neanche un elefante, non riusciamo a mangiare, eppure c'è tutto il sistema dell'industria che ha bisogno di produrre, di vendere. Allora che cosa fa? Allora c'è una competizione sfrenata, allora c'è un marketing veramente micidiale, tutto quanto si gioca su cibi migliori, su cibi più nutrienti, su cibi più sani, questo per orientare le nostre scelte. Questo apre il campo anche alle fake news, un campo che vede Mauro come dire esperto, visto che è uno dei maggiori esperti a livello internazionale della nutrizione umana. Io lascio a lui la parola, poi magari man mano che esporrà il suo discorso, se ci sarà bisogno di intervenire, puntualizzare o provocare anche, se me lo consenti, prenderò di nuovo la parola. Grazie a tutti.
Grazie Ernesto. Come provocatori ne abbiamo molti qua dentro, per cui ne vedo uno in prima fila, per cui no, scherzi a parte. Allora, oggi appunto parliamo di questo discorso delle fake news in nutrizione in un'ottica di percorso, cioè la scelta da me fatta nella selezione delle fake news, prevede un po' una sorta di percorso legato a certe informazioni, perché alcune delle fake news sono veramente clamorose, altre un po' più sottili, per cui andremo in questo percorso per arrivare poi alla fine, quando in qualche modo cercherò di darvi un po' delle indicazioni su come possiamo difenderci almeno dalle fake news più clamorose in nutrizione. Allora, chiaramente sapete tutti che cosa vuol dire una fake news. Nel 2017 il dizionario del Collins nomina la parola fake news come la parola dell'anno, proprio una presenza sui media che è aumentata del 365% rispetto all'anno precedente, no? E questa è la definizione, vedete, qualcosa che è falso, spesso sensazionale, sulla news, che viene molto spesso, no, divulgata anche a proposito. Per cui è chiaro che questo è l'obiettivo in qualche modo nascosto, ma neanche tanto, della fake news. E quindi abbiamo la parola infodemia, no? Per cui questa massiccia informazione falsa. Per quello della nutrizione, perché? Allora, è chiaro, è un po' come chi segue il calcio, no? Io seguo il calcio, quindi sono esperto di calcio. Tutti mangiamo, siamo tutti esperti, e questo è il primo passo. Il secondo è il cercare la massima resa con la minima spesa, in quell'ottica del dimagrimento, dell'ottenere un po' la longevità, però che si ottiene poi, come abbiamo visto nel corso dei seminari precedenti, attraverso una scelta oculata, un po' di saggezza, e non si può certo ottenere in maniera veloce in qualche modo, ma questo è quello che ci viene spesso promesso. E' è evidente, come diceva Ernesto, che noi siamo bombardati continuamente da parole chiave legate al cibo, non solo cibo, no? Anche tutto quello che entra nell'ottica del cibo, per cui salute, alimenti funzionali, corpo, antiossidanti, infiammazione, invecchiamento, anti-invecchiamento, per cui le parole chiave sono tantissime. E qual è il primo criterio, in qualche modo, che ci dovrebbe far scegliere o far capire se una news è fake o meno? Innanzitutto quello che è l'evidenza scientifica, no? È chiaro, ma non possiamo essere espertissimi. Però iniziamo a inserire un primo tassello, che è quello che riguarda i claim sugli alimenti funzionali. Cioè, che cosa sono i claim, no? Quando voi comprate un prodotto, prima potevate scrivere qualsiasi cosa sul prodotto, cioè previene l'invecchiamento, previene le rughe, fa campare 100 anni, eccetera, eccetera. Poi esce la legge della Comunità Europea del 2006, per cui gli alimenti a un certo punto vengono più controllati degli integratori. Cioè, l'integratore, voi potete scrivere veramente qualsiasi cosa senza nessun bisogno di avere un'evidenza scientifica. Invece con l'alimento assolutamente no. L'alimento, il claim sull'alimento si basa sulla presentazione di un dossier scientifico che prevede cosa? La determinante focale, l'evidenza scientifica nell'essere umano. Per cui chi fa quel claim sul prodotto X deve dimostrare nell'uomo, attraverso uno studio scientifico, che quel prodotto X funziona su quel marcatore, su quell'aspetto. Per cui se io scrivo che abbassa il colesterolo, devo portare un'evidenza nell'uomo, che è l'unica evidenza centrale per l'approvazione del claim. E questo ci fa capire molto, perché è evidente che quella è l'evidenza più importante, non sull'animale, non sulle cellule, non in provetta, ma sull'essere umano. E le fake news nel 90% dei casi non si basano mai su questo tipo di evidenza. Quindi andiamo a vedere un po' di aspetti, no? Concetto del superfood, un qualcosa che è assolutamente inventato, non esiste il superfood, no? Questo l'abbiamo visto quando non abbiamo parlato di antiossidanti, quindi ti propongo un esempio che è molto indicativo. Queste sono le bacche del Golgi, no? Le bacche del Golgi, bellissime, rosse, spettacolari, vengono dal Giappone, un paese caratterizzato per la longevità, per il cibo buono, salutare. E se voi vedete un po' qual è il messaggio, no? Queste bacche del Golgi stimolano il sistema immunitario, riducono l'infiammazione, aumentano la visione, aumentano la fertilità, aumentano la funzione sessuale, fanno tutto. Se voi andate a vedere poi le evidenze, non ce n'è una che è supportata da dati scientifici. Ma vi chiedo di prestare attenzione a questo grafico qua, no? Qui vedete, questa è la misura della quantità di antiossidanti all'interno delle bacche del Golgi, in confronto con altri prodotti alimentari. Per cui chi vede questo dice: caspita,
Io so già che tutte le bacche, no? Mirtilli, more, fragole, eccetera, eccetera, hanno un potenziale antiossidante enorme, no? Per cui, caspita, guardate quanto è forte quello delle bacche del Golgi. È clamoroso. Chi sceglierebbe una carota? Nessuno, perché può prendere le bacche del Golgi. Questo è un tipo di fake news che è un po', nascosta. Perché per capire che è una fake news bisogna avere la conoscenza. Vi faccio un esempio. Allora, se noi prendiamo quattro alimenti, cioccolato, mirtillo, miele e lattuga, e misuriamo la stessa quantità di antiossidanti nella matrice, no? Quindi misuriamo proprio quello che c'è. Vediamo che il ranking, la classifica è prima il cioccolato, poi il mirtillo, poi il miele e poi per ultima la povera lattuga. Per cui su questa base noi sceglieremo sicuramente il cioccolato e mai la lattuga. Ma se fate come abbiamo fatto noi, la diamo da mangiare a delle persone, scopriremo un'altra cosa. Andiamo a vedere quanto aumentano gli antiossidanti dopo l'ingestione nel sangue. Guardate un po' che succede. Succede che quella che funziona meglio è la lattuga, poi il cioccolato, il mirtillo e poi il miele. Questo per dire cosa? Per dire che la variabile fondamentale è l'essere umano. Cioè noi decidiamo cosa prendere e cosa non prendere a seconda delle necessità e a seconda della composizione di quel cibo. Per cui capite bene come un messaggio pubblicitario basato sul quantitativo di antiossidanti non è reale, perché poi si scontra con quella che è la realtà dei fatti. Per cui voi spendete magari, che ne so, 20 euro per una confezione bacche del Golgi, andate al mercato e con 2 euro comprate la lattuga e fa anche meglio, ok? Altro esempio, la frutta va mangiata fuori dai pasti. Questa è una cosa che ricorre spesso, no? Nutrizionisti, la frutta va mangiata fuori dai pasti. Perché? Le fibre rallentano il transito del cibo attraverso il tratto gastrointestinale, oppure abbiamo processi fermentativi per cui gas, gonfiore, si diluiscono i succhi gastrici, tutta una serie di informazioni sulle quali non c'è evidenza scientifica, nel senso che la frutta vivo può anche creare il gonfiore, però anche altri prodotti. Non è solo la frutta, dipende un po' da quello che è, no, il nostro sistema microbico all'interno dello stomaco, da mille altre cose. Per cui, in qualche modo, non abbiamo nessuna evidenza, però si continua a pensare che la frutta debba essere presa a fine lontano dai pasti. E invece no, anche qui l'evidenza scientifica qual è? Noi sappiamo ormai che ogni volta che mangiamo c'è uno stress immunitario, per cui il sistema immunitario attiva dei processi di difesa. Se noi esageriamo con i cibi ricchi in zucchero, grassi, entriamo in quello che è uno stato infiammatorio, ossidativo, postprandiale, che aumenta tutti i fattori di rischio metabolici, immunitari, cardiovascolari, che sono un po' la porta poi della patologia degenerativa. Allora, perché non è vero che la frutta deve essere mangiata lontano dai pasti? Perché, e ve lo faccio vedere adesso, alcuni studi, ma nostri soprattutto, vi faccio vedere il nostro, ma ce ne sono diversi, questa dinamica di stress infiammatorio, metabolico, indotto dal cibo, può essere ridotto, annullato dal cibo stesso. E soprattutto, sì.
No, volevo fare una domanda.
Sì.
Se io mangio la frutta dopo un pranzo, no? E io nello stomaco ho tutte le cose che ho mangiato.
Sì, sì.
La frutta, diciamo, le vitamine non farebbero l'effetto, perché comunque...
Invece lo fanno proprio per questo, hai detto proprio la parola giusta, cioè lo fanno perché stanno insieme. Cioè, quello che accade, adesso vi faccio vedere, allora, quello che accade è che tutti gli alimenti d'origine vegetale che contengono vitamine, composti antiossidanti, eccetera, funzionano proprio perché se mangiati insieme in quello che è il bioreattore dello stomaco durante la digestione, riducono i processi infiammatori per interazione. Questo è quello che accade. Se tu la mangi fuori dai pasti, che succede? Prendi le vitamine, perché quelle le assorbi, ma non hai ottimizzato l'effetto delle sostanze non vitaminiche, flavonoidi e tutti gli antiossidanti. È proprio questa la differenza. Vi faccio un esempio chiarissimo. Questo era uno studio fatto un po' di tempo fa, dove abbiamo dato circa 1500 calorie la mattina a dei soggetti sovrappeso. Allora, vedete quello che succede? In rosso è quello che accade in termini di attivazione dell'infiammazione dopo questo pasto. Vedete, aumenta a 30 minuti e va alto fino a 8. Quando noi gli abbiamo dato della frutta, vedete come questa infiammazione si riduce in maniera clamorosa. Clamorosa. Per cui ogni volta che voi associate nel vostro pasto qualcosa di vegetale, frutta, verdura, anche il bicchiere di vino, legumi, avete questo effetto che vi impedisce di stare in uno stato infiammatorio che dura circa 8 ore. Per cui capite come lì è la massimizzazione dell'effetto dell'alimento vegetale. Questa non è una fake, però è chiaro che nasce da una mancanza di effetto scientifico. L'altra, quella proprio spettacolare, questa ormai la sapete tutti, non vado io. Allora, l'ananas brucia i grassi. E allora qui, questa è proprio clamorosa. Allora, innanzitutto non c'è uno studio sull'animale, sul topo, sulle cellule che dimostri questa cosa. Zero. Non so come nasce, ma si continua a pensare questa cosa. Questa non è neanche commentabile. Se vogliamo fare un commento, è giusto legato al fatto che si dice che sia la bromelina che faccia questo effetto, che non esiste, ripeto, ma la bromelina sta tutta nel gambo dell'ananas. Ma voi mangiate il gambo dell'ananas? Ah, vedi, brava. E te infatti sei magra, vedi, hai bruciato tutti i tuoi grassi grazie alla bromelina del gambo. E poi è chiaro, nella polpa ce n'è di meno e nella polpa c'è poi lo zucchero, che va bene, insomma, voglio dire. Però capite bene come questa è proprio la fake delle fake. Ce ne sarà anche un'altra dopo, ancora più grande, però questa ormai è abbastanza distrutta in qualche modo, per cui l'ananas non brucia i grassi, non c'è niente che brucia i grassi si bruciano tra virgolette se noi seguiamo un certo tipo di regime alimentare, questo è un dato di fatto. Ho capito, ma non brucia i grassi.
L'effetto drenante, scusa.
Sì. Sì, non vi preoccupate, non prendetela, mangiatela, non ve la voglio togliere, però non prendetela per bruciare i grassi. Poi, e qui c'è il mondo, allora, le diete, qui non entriamo, abbiamo fatto una trasmissione su Radio Onda Rossa proprio sulle diete, ne abbiamo fatte due anzi, dove le abbiamo descritte un po' tutte, ne vediamo solo due, no? Però lo capite subito, la dieta delle banane dal Giappone per dimagrire 3 kg in 4 giorni, un po' come il film, no? 7 kg in 7 giorni, la dieta del limone e del pompelmo, sempre associato, vedete, alla perdita dei chili, cioè del chilaggio, dimagrire fino a 7 kg e rinforzare le ossa, la dieta del brodo, la dieta del minestrone, del pollo e del riso, perdi 5 kg, è tutto quello che diciamo prima, no? Ottenere il massimo col minimo sforzo, è questa la chiave su cui si gioca la partita e sulla quale noi non dobbiamo cadere. Vi porto due esempi, uno clamoroso, ma veramente clamoroso, che è il gruppo sanguigno, le diete del gruppo sanguigno. Allora, attenzione, voi sapete, no, che noi abbiamo gruppi sanguigni, no, legati al sistema immunitario, gli anticorpi, gli antigeni, ok, scoperto da questo signore negli anni 20, premio Nobel per la medicina. Allora, secondo questo libro, e aggiungiamo un altro tassello poi alla fine per valutare la fake, il libro, se uno di voi si alza la mattina e scrive un libro di nutrizione lo può fare, senza problemi, per cui il libro non ha nessuna evidenza reale, non è stato revisionato da nessuno, per cui voi potete scrivere qualsiasi cosa e questo è quello che accade. In quest'ottica, che ci dice questo signore D'Adamo? Ci dice che abbiamo il gruppo zero, che è quello ancestrale, i primi, gli hunter-gatherer, no? Cacciatori e raccoglitori, per cui per loro la dieta indicata è consumo di carne, pesce, pollame, verdura, frutta, un po' di tutto. Il gruppo A è quello dei coltivatori, che si è evoluto di pari passo con lo sviluppo di una società basata sull'agricoltura, per cui principalmente vegetariana, carne che è tossica. Gruppo B è i nomadi, sono i nomadi, le tribù girovaghe delle steppe, dieta ottimale, carne, tranne che pollame e suini, ed escludere frumento, mais, lenticchie e pomodori. A B invece sono quelli appena arrivati, quindi pesce, tofu, eccetera, eccetera. Allora, qual è la riflessione che dobbiamo fare? Innanzitutto c'è un aspetto che, e questo è poi a un certo punto, qualcuno a livello scientifico è andato a fare un'analisi, no? Che è facile, cioè basta vedere in studi epidemiologici il gruppo sanguigno e correlarlo con la dieta, no? E quello che è uscito fuori da questa revisione sistematica su American Journal è proprio, vedete, il gruppo, la dieta del gruppo sanguigno proprio non c'è nessuna evidenza a supporto, cioè proprio zero, cioè non esiste. Ma ragioniamo un attimo, è anche abbastanza chiaro, come possiamo noi spiegare la biodiversità umana e soprattutto in ottica di alimentazione che si basa solo sui gruppi sanguigni? Cioè è proprio la base che manca, però la seguono tutti, o comunque ci credono, perché leggono quel libro. E quindi ognuno si identifica sulla base del suo gruppo sanguigno, sul nomade, sull'hunter-gatherer e altro. E questa rientra nelle fake proprio clamorose, su nessuna evidenza. L'altra, che è uguale, è la dieta alcalina. Ok, ogni tanto vedete, no, su Facebook, non ce lo vogliono dire. La dieta alcalina, no, previene il tumore, eccetera, eccetera. O anche quella acida, insomma, a seconda dei cose. Qui c'è il miracolo del pH alcalino. Che vuol dire? Allora, dobbiamo mantenere il pH del nostro corpo, possiamo allontanare le malattie, i disturbi, un livello troppo alto può creare. Uno dei modi qual è? Attraverso l'acqua. Voi siete ciò che bevete, un po' riprendendo qualcuno più famoso che ha detto qualcosa di simile. Se bevete acqua acida sarete acidi, se bevete acqua alcalina sarete alcalini. Basici. Ok. Chiaramente qui abbiamo il mondo, per esempio la parte acida è il limone. Vedete questo? Prendi il limone e sei subito magra. Anche il limone brucia grassi, attacca le cellule adipose. Tè verde e limone, che c'ho lo Slim Tea, giornata detox, bere acqua e limone rafforza il sistema immunitario, eccetera, eccetera. Quindi sempre quel discorso. Le aziende, chiaramente, anche lì, limone biologico, senza zucchero, eccetera, eccetera. Quindi ci dobbiamo o alchilinizzare o acidificare a secondo te. Perdendo di vista cosa? Quello che è la realtà dei fatti, è fisiologia. Cioè, allora, tutto viene neutralizzato. Cioè, nell'organismo il pH è, il sistema tampone del pH è la misura che noi manteniamo in maniera più stretta. Addirittura tra 7,35 e 7,45. Cioè, è un range minimo, perché è fondamentale. Salterebbe il banco se noi avessimo problemi di alcalosi o acidosi. E quindi non c'è nessuna, anche qua, documentazione scientifica che possa essere a favore dell'acqua alcalina, della dieta alcalina, eccetera, eccetera, perché non esiste. Perché nel momento in cui entra dentro di noi, riportiamo tutto a quel pH. Per cui anche questa è base. Eppure, c'è un'informazione clamorosa su questa, gente la segue. Che fai? Te prendi il cibo acido? No, quello ti fa venire il cancro. Ok. Poi, questa è più light, diciamo, devo perdere peso, quindi mangio senza glutine. No, noi sappiamo la celiachia è legata, è un'infiammazione, no? Una delle tante a livello dell'intestino, che è provocata appunto dalla distruzione, cioè provoca distruzione dei villi intestinali e è legata praticamente al contenuto di glutine. E questo, quello che ci dice praticamente l'Associazione Italiana della Celiachia, ci dice cosa? Allora, qui abbiamo il messaggio sbagliato, no? La dieta senza glutine, alcuni consigli a seguire, dimagrire in fretta. Può far dimagrire? Sì, a patto che si seguano certi facili consigli. Dall'altra parte, il messaggio dell'Associazione Italiana Celiachia, che dice che la dieta è senza glutine, non è una moda, e non fa dimagrire. Cioè, nel senso che se tu sei celiaco non devi prendere il glutine, ma se tu non sei celiaco il glutine non ti farà mai niente. Poi puoi dimagrire se chiaramente associ quel discorso del senza glutine, magari evitando quegli alimenti, con il glutine, però rientra in un campo più ampio dell'apporto calorico, eccetera, eccetera. Ma non è che togliendo gli alimenti col glutine voi dimagrite, perché se voi togliete tutti gli alimenti col glutine e andate ogni giorno a McDonald's, voi non dimagrite, giusto per essere estremo. E questo poi crea anche lì un business a livello economico, perché noi poi andiamo a scegliere il prodotto senza glutine, ok? Poi l'ultima è una recente, no? Non so se l'avete sentita questa. Covid e cipolle, e ci dà una informazione su un tipo di fake news un po' diversa, legata proprio al rapporto che c'è, che è drammatico, tra lo scienziato e il giornalista, no? Allora, un po' di tempo, cioè durante la pandemia, esce questo articolo del CNR dove dicono praticamente dove dimostrano che sperimentalmente in vitro che l'aggiunta di quercetina, che è un flavonoide della cipolla, uccide il Covid. Ok? Questo è quello che riporta Repubblica. la quercetina contro il coronavirus. E qui capiamo il rapporto drammatico tra lo scienziato e il giornalista. Il giornalista deve far sempre il titolo a sensazione. Quando lo scienziato non controlla in qualche modo questo titolo, nel senso che è sempre opportuno avere, no, l'articolo alla fine per capire che cosa c'è scritto, è chiaro che il titolo sensazione ci sarà sempre, però dipende dalla sensazione che tu vuoi trasmettere, perché in questo caso è proprio clamoroso, cioè qui la molecola di origine naturale inibisce SARS-CoV-2, quindi la quercetina contro il coronavirus, la Repubblica e mille altri riportano questa notizia. Per cui il ruolo dello scienziato è quello di fornire un'evidenza che porti poi il giornalista a scrivere la realtà. E qui non è successo. Perché? Perché è vero che in quel sistema la quercetina uccide il coronavirus, ma tutti gli alimenti uccidono i batteri nella maggior parte dei casi in vitro. Quindi avevamo una serie di problemi che erano innanzitutto il fatto che a quelle concentrazioni per poter mangiare, per arrivare nel plasma a quelle concentrazioni di quercetina che loro hanno utilizzato, voi dovreste stare a mangiare probabilmente una tonnellata di cipolla al giorno, che sicuramente avrebbe avuto un effetto contro il coronavirus perché non vi si avvicinava nessuno. Era quello l'unico effetto protettivo, probabilmente. Ok? Quindi viene dimenticato di dire che è un modello in vitro, che non è attendibile e che chiaramente non può funzionare, no? Perché poi il foglio addirittura poi spiega tutto questo nel bufale alla quercetina. Ma qual è il problema poi? E che succede proprio subito dopo l'uscita di questi articoli? Che improvvisamente, a parte tutti i medici d'Italia che vengono chiamati dai pazienti per dire oddio, dove la trovo sta quercetina, dammi la quercetina, dammi la quercetina, e nessuno poi pensa alla cipolla, ma nel periodo successivo, nel mese successivo, c'è il boom di acquisti di integratori con la quercetina. Per cui tutti vanno a comprarsi gli integratori di quercetina, senza sapere poi che è una biodisponibilità che è circa dall'1 al 5%, per cui tu prendi 100 e ne assorbi 5 e che non avrà mai quell'effetto. Per cui capite che sistema si innesca e che conseguenze anche a livello economico che ci sono in conseguenza di un articolo che non riporta la notizia in maniera corretta, e ce ne sono tanti. Allora, quindi che cosa possiamo fare? Andiamo nella parte, diciamo, di controllo in qualche modo. Allora, innanzitutto cercare di andare a cercare le notizie appunto nei siti di divulgazione, no? Abbiamo il sito dell'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, che è comunque assolutamente attendibile. Abbiamo quello della Società Italiana di Nutrizione Umana, questo del dottore Mavvero Che, che è creato appunto dai medici italiani per le fake news sulla salute, no? Aiutare il cittadino attraverso una sezione per le domande, restituire al medico la autorevolezza della diagnosi. Per cui in qualche modo noi possiamo andare a cercare le informazioni giuste nei posti giusti, però molto spesso noi siamo sempre motivati da quel discorso che facciamo all'inizio, che era ottenere il risultato massimo con poco, per cui ci crediamo. Il problema poi qual è? Il problema è che è evidente che non è che è seguire una fake news di nutrizione molto spesso non causa problemi, no? Perché vi comprate le bacche del Golgi, vabbè, non morirete, cioè non succede niente, insomma. Però è chiaro che per tutto quello che riguarda le diete, lì il problema c'è, e è un problema a lungo termine, con alterazioni che poi si rendono evidenti successivamente, se noi seguiamo l'approccio sbagliato. Allora, che cosa possiamo fare? Allora, cerchiamo di fare un percorso in qualche modo, no? Quindi la prima cosa che ci deve venire in mente è il dubbio, ok? E cercare di seguire questo percorso logico che io adesso vi propongo, per almeno per evitare le fake, proprio molto fake. Allora, nasce la bugia, quindi noi possiamo vedere, avere diversi approcci, no? Sequenziali. La prima cosa, e adesso li vediamo uno per uno, la fonte. Da dove arriva questa notizia? Chi ce la dice? L'autorevolezza degli autori. Chi è che ci sta dicendo questa cosa? La terza è il divulgatore. Dove l'abbiamo vista? Come ci è arrivata a noi? L'impatto commerciale della notizia? E poi l'applicabilità quotidiana. Vediamo pezzo dopo pezzo. Allora, l'attendibilità della notizia. Allora, è chiaro che, come abbiamo detto in precedenza, l'unica notizia che può essere attendibile è se è legata a una, almeno a una pubblicazione scientifica, che può essere poi sbagliata, giusta, sotto discussione, però almeno che ci sia uno studio scientifico dietro la notizia. Perché se voi leggete "è stata presentata al convegno X", ragazzi, chiunque può presentare qualsiasi cosa a qualsiasi convegno, non c'è nessun controllo, per cui quello non è attendibile. Nella maggior parte dei casi poi non c'è proprio da dove viene la notizia, perché questo è il problema e quello è il primo dubbio che vi deve venire in mente. E poi libri, e chiaramente il libro, come vi dicevo, non è sottoposto a nessuna revisione, per cui non vuol dire che quello che c'è scritto nel libro è sbagliato, però attiviamo il primo campanello d'allarme, per cui il primo step è: se è una ricerca scientifica, ok, ci può stare; se è un libro, vediamo gli step successivi e cerchiamo di capire, ok? È chiaro, se è un commento personale, anche lì rimane il dubbio che si potrebbe fugare dai passaggi successivi. Quali sono? L'autorevolezza scientifica degli autori. È chiaro che non è che possiamo conoscere tutti, no? È evidente. Però c'è un modo. Voi potete andare su Google Scholar, che è un motore di ricerca scientifico, quello più semplice, non PubMed, che magari è più complicato, per vedere chi è questa persona, se pubblica in quell'argomento, se pubblica, se è uno che ha mai fatto un lavoro scientifico. Vi faccio un esempio semplice, e questo si somma al primo dubbio, no? Per cui io vedo che l'autore Pinco Pallo ha scritto un libro, per cui primo campanello: Pinco Pallo è uno che lavora in nutrizione o no? E quali sono i suoi risultati? Vi faccio un esempio. Allora, questo sono io, no? Allora, questo è quello che vi appare, ci sono degli indici, no? Queste sono le mie pubblicazioni nel corso degli anni, e poi avete questo indice qua, che è 51 nel mio caso, e il numero di citazioni, 10.699, no? Vedete, questo è il trend, io ho iniziato nel 94 a pubblicare, e questi sono tutte il trend delle citazioni che è andato a aumentare per arrivare fino a questo numero, no? Per cui questo numero qui, l'H-index, ci dice quanto noi siamo, tra virgolette, autorevoli, o comunque pubblichiamo e la gente ci cita, no? In termini scientifici. Allora, vi faccio un esempio senza darvi i nomi. Qui abbiamo un nutrizionista che trovate sempre sulla RAI, non dico chi è, però diciamo che c'ha i baffi di un colore opposto ai miei. Allora, vedete come qui ci sia un H-index che è 19, ma soprattutto guardate le pubblicazioni, non ci sono le pubblicazioni, mancano. Questo non vuol dire che lui non sia capace, però questo vi dà un'idea un po' di quanto possa essere attivo in un'ottica di ricerca, perché per alcuni non c'è proprio niente, cioè questo voglio dire, non dovete fare poi la scelta sulla base del 19 rispetto a 51, però c'è proprio chi non appare qua. Oppure questa è un'altra nutrizionista dell'istituto qui di Roma, vedete anche qua H-index 9, e anche lei sta sempre in televisione, che non vuol dire che dica cose sbagliate, però è chiaro pure che non è una leader nel suo settore, ma neanche ci si avvicina. Oppure un'altra, questa dell'Università di Roma, anche qui stessa storia, vedete come il trend visivo delle pubblicazioni sia chiaro, no? Rispetto a quest'altro, in termini di numero e di impatto. Però ripeto, vi porto questi esempi per far capire come qui capite subito se quella persona ha pubblicato mai una volta in quel campo. E nella maggior parte dei casi non c'è niente. E quello lì entra e si fortifica il dubbio legato magari al libro o alla citazione personale. L'altro aspetto è chi divulga la notizia. Qui è chiaro che molto spesso, seppure non sia sempre così, più o meno le testate giornalistiche nazionali, le agenzie di stampa nazionali, eccetera eccetera, confermate poi da esperti del settore, dovrebbero in qualche modo darci una sicurezza, anche se non è sempre così, no? Però parliamo sempre delle notizie proprio clamorosamente false. Tutte quelle più o meno in maniera autonoma, senza la fonte, su blog personali, social media, da gente che non ha formazione scientifica, hanno un'attendibilità minima, secondo me. Cioè, devono essere prese per quello che sono, commenti di persone, e non commenti autorevoli di persone che lavorano nel campo. E c'è una bella differenza. Quarto filtro, l'impatto commerciale della notizia. Questo è l'altro aspetto importante, no? Cioè, qual è la ricaduta se io vado verso seguo quella notizia, molto spesso tutto è legato a un prodotto, per cui capite bene che lì c'è del marcio in Danimarca, per cui l'aspetto commerciale molto spesso è una variabile che supporta la notizia falsa. E chiaramente poi tutto il discorso basato, no, sulla mancanza di evidenze sperimentali, e quello già l'abbiamo detto, cioè l'evidenza sull'uomo è l'unica che conta. Posso applicare l'oggetto della notizia nella vita quotidiana senza conseguenze sulla salute? Questo è quello che vi dovete chiedere, sempre e comunque. Cioè, se voi andate a cambiare totalmente il vostro stile alimentare, parlate col medico, parlate col nutrizionista, non iniziate a fare una chetogenica così perché tanto dimagrisco, ma tanto che ci vuole, mi levo tutti i carboidrati, mi bombardo di proteine per 12 mesi così dimagrisco. Sì, dimagrirete, ma magari poi avete problemi renali, cioè voglio dire, parlo una di quelle più famose. Per cui lì è chiaro, ripeto, la vostra capacità di discernimento, se io prendo le bacche del Golgi sicuramente non mi fa niente, se io cambio radicalmente il mio stile nutrizionale, magari, no? Se io inizio a fare un digiuno perché sento che il digiuno, che me lo dice Walter Longo, ma in situazioni controllate fa bene, per cui io non mangio per 4 giorni, me lo faccio da solo, forse voi, no? Potreste avere dei problemi, perché magari non dovete neanche dimagrire così velocemente, e comunque quei 4 giorni non vi faranno dimagrire così velocemente. Quindi diciamo che questo sarebbe tutto il percorso che in qualche modo dobbiamo fare, che è un percorso poi di conoscenza, ma soprattutto di dubbio, è quello che dobbiamo porre alla notizia e spendere un po' di tempo per cercare in qualche modo di farci queste domande e trasformare poi questa fake in una non fake, oppure eliminarla definitivamente. E chiudo con questo, con questa che era chiaramente la fake delle fake, no? Del good news for smoker: se voi aggiungete, vi fumate queste sigarette con le vitamine, raggiungerete la longevità. E lì capite bene che nel momento in cui io metto una vitamina C dentro una sigaretta e la brucio, ma che rimane della vitamina C? Però questa è la fake news del tempo, con la signora tutta contenta che si fuma la sua bella sigaretta contenente vitamine. Io ho finito, se ci sono domande. Anni 30 e 40. Ok. Abbiamo domande? Avete domande?
Sì. Tu ce l'avrai sicuramente.
Come vi dicevo, io per mestiere dubito, e tra l'altro vi consiglio una lettura molto interessante che veramente ci serve in un percorso individuale di crescita, di un antropologo italiano. Il titolo è Il rischio della certezza, che fa capire il modo in cui l'esercizio del dubbio possa davvero essere importante per tante ragioni. Io naturalmente non posso che convenire su quello che Mauro ha detto.
Mauro.
Non posso che convenire in toto, anche perché anch'io mi occupo di alimentazione, però non da nutrizionista. Però ecco, il dubbio è questo. Io rilevo che i punti che lui ha individuato alla fine, che dovrebbero essere quelli che in qualche modo ci garantiscono che quella determinata notizia non sia una fake, quei punti sono certamente qualcosa che ai quali noi dobbiamo fare riferimento, però si pone o si può porre anche la situazione relativa alla credibilità della fonte o alla credibilità del certificatore o alla credibilità di chi ha fatto lo studio. E faccio due esempi. Uno recentissimo che è stato pubblicato su Nature, uno studio su basi scientifiche in cui si diceva che era possibile ottenere delle cellule staminali a partire da cellule adulte animali e sottoposte a un bagno acido. Pubblicato su Nature, quindi lo dice Nature, ci devo credere. Certo. Fatto salvo che poi è stato dimostrato, proprio grazie all'importanza della verificabilità, no? Certo. È stato dimostrato che lì c'è stata la disonestà, neanche l'imperizia, la disonestà di chi ha fatto quello studio. E questo però genera un danno incredibile, così come il danno incredibile che è stato generato e di cui ancora oggi sono attive le conseguenze. Sono molte le persone che credono che il vaccino trivalente possa causare la SIA, ossia la sindrome autistica. E tutto questo da che cosa nasce? Da uno studio fatto da uno scienziato in Inghilterra alla fine degli anni 90, dove, taroccando i risultati delle sue ricerche, ha dimostrato effettivamente che il sottoporsi ai vaccini determinava un aumento dell'autismo. In quel caso lui aveva messo alla ricerca persone che già erano autistiche, ma qui la cosa è veramente drammatica. Perché l'aveva fatto? Perché aveva depositato un brevetto su un tester per verificare la presenza di morbillo. Ora, l'obiettivo qual era? Era quello di allontanare le persone, spaventarle dal vaccino, così nessuno faceva più il vaccino, generare un'epidemia di morbillo e lui vendere questo brevetto che aveva fatto per testare il morbillo. Ora, il discorso è questo, ovviamente non è sempre così, ma se l'emettitore di credibilità o il controllore a sua volta perde l'autorevolezza, io che non ho gli strumenti, ognuno di noi fa un altro lavoro, no? Io che non ho gli strumenti per la verifica o la verificabilità, che cosa devo fare? A chi devo credere?
No, beh, è evidente quello, però entriamo proprio nella disonestà umana, cioè è evidente, ma infatti per quello dico, poi non riesci a valutare veramente. Per questo vi dico, questo è un percorso per eliminare proprio le fake clamorose, perché poi anche, come giustamente dici tu, l'attendibilità scientifica è sempre da verificare nel corso degli anni, non è che esce un lavoro e è così, poi uscirà qualcun altro che non la pensa allo stesso modo, però perlomeno almeno in ambito di nutrizione, perché poi medicina è completamente diverso il discorso, per cui in un'ottica di nutrizione dove c'è quel seguito clamoroso e dove soprattutto purtroppo la scienza della nutrizione non è più una scienza, nel senso che non ha scoperto niente negli ultimi 50 anni, l'ultima scoperta è veramente sono le vitamine, e quindi tu hai un livello scientifico che di fondo del settore è basso. Per quello tutti si permettono di parlare, è quello il problema reale. Per cui il minimo che puoi fare è almeno fare una selezione sul fatto che ci sia o meno un'evidenza scientifica legata a quello, che poi sia attendibile o meno è tutto un altro discorso, ma siamo a un livello tale che qualsiasi cosa viene detta senza nessuna base scientifica, almeno quello può essere eliminato.
Sì, è verissimo. Volendo dare un consiglio pratico, no, alle persone che sono qui a seguire, qual è un modo che noi potremmo utilizzare, no, per avere la garanzia o determinate certezze che quello che mangiamo ci faccia bene? Forse c'è qualcosa che ancora prima della scienza ce lo dice. Questo è un punto nel quale le nostre ricerche convergono, no? I tuoi studi sui centenari e i miei studi sulla cultura popolare e sui saperi della cultura popolare. Volete sapere, volete avere un'indicazione su che cosa fa bene, su che cosa non faccia bene? Fate o seguite quello che mangiavano i nonni e quello che mangiavano le generazioni del passato, perché il loro rapporto con il cibo è un rapporto che si è creato nella lunga durata, in centinaia, migliaia di anni, attraverso l'empirismo. Quello che poi la scienza ha fatto e quello che lui sta facendo con lo studio sui centenari è dare basi e fondamenti scientifici a scelte o modi di rapportarsi al cibo che i nostri nonni, gli anziani, le persone sono ignoranti, di fatto hanno sempre adottato. Può essere un consiglio?
Ma assolutamente sì. Abbiamo notizie? Sì, notizie. Avete domande? Curiosità, qualsiasi cosa?
18:37 minuti, allora curiosità, domande, questo come appunto per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, era la registrazione dell'incontro di appunto con Mauro di Foodopia che si è tenuto al Forte il 25 marzo, che riguardava appunto le fake news. Torniamo invece in diretta, insomma si concludeva così, c'erano poche domande, una delle quali riguardava così, che ricorre forse ogni tanto questa dieta dell'uomo primitivo, mi sembra un po', no? Che a me... Esatto, già di per sé dico, siamo paragonabili all'uomo primitivo, chissà. Comunque, e quindi insomma arrivavano le domande. Insomma, appunto, no? Meno male che chi fa questo mestiere si sta a spiegare. Credo veramente che una delle tante ricchezze di queste di questi incontri siano il fatto che sono veramente molto chiari, Mauro. Insomma, ecco.
Sì, sì, beh, chiaramente questo è l'aspetto importante e fondamentale. Insomma, certo, per l'ultimo Foodopia purtroppo non ti abbiamo avuto sei stata sostituita da Ernesto, insomma, che vabbè, se la cava da bene.
Se la cava da bene, sì, ha voglia, voglia. Grande Ernesto, insomma, avete sentito, è passato anche per questi studi. Con lui, tra l'altro, abbiamo fatto una bellissima trasmissione di Foodopia qui sul cibo contadino, no? Su come questo contadino ci viene messo accanto al titolo della verdura di turno, dell'alimento che andiamo a comprare, con una così romanticizzazione del contadino, che poi tanto romantica non è sta vita contadina, è ben altro. E quindi, insomma, sono tutte cose che potete andare a ritrovare. La trasmissione di oggi, con appunto l'audio dell'incontro, la troverete, diciamo, tra stasera e domani mattina. Ma insomma, torniamo a dire che Foodopia non è solo questo, Mauro.
No, Foodopia, no, vogliamo, vabbè, facciamo di notizie.
Facciamo un po' di notizie, perché comunque allora, Foodopia sta facendo tante cose.
Allora, innanzitutto il prossimo Foodopia, allora a questo punto, che è un Foodopia Plus in qualche modo, no? Un Foodopia più, perché innanzitutto la data che è il 2 luglio, che è domenica, quindi sarà da aperitivo in poi, no? Perché chiaramente probabilmente sarete già tutti e tutte al mare o comunque in campagna a mangiare, quello che sia, per cui lo faremo iniziare nel tardo pomeriggio. E vuole essere Foodopia Plus, no? Perché non ci saremo solo noi, ci sarà anche Terra con modalità che adesso decideremo, perché chiaramente non ci sono tante idee, ma non c'è ancora un programma definito. Ci saranno una serie di seminari, chiaramente, tra cui uno sicuramente verterà sul come possiamo conservare gli alimenti, che è una cosa quindi molto pratica, molto utile per tutti e tutte. Quindi, insomma, cercheremo di mettere insieme un po' di comunicazioni che siano diverse magari da quelle sentite sino ad ora, ma che siano ancora il completamento della conoscenza. Chiaramente ci sarà da mangiare, che cosa, come lo divideremo sulla base del colore, della regione, del pianeta, ancora non è chiaro. E poi l'altro aspetto importante, che fa il paio poi con quello che stiamo portando avanti, no? Grazie all'ambulatorio popolare del Quarticciolo e il GAM, eccetera eccetera, quello che è stata l'apertura dello sportello d'ascolto nutrizionale, per cui quando ci sarà questo Foodopia, in qualche modo replicheremo questo approccio al Forte, appunto, per cui ognuno e ognuna che verranno al Forte potrà farsi un po' una chiacchierata con noi, insomma, no? Gli faremo dei questionari per capire come mangia, lo stile di vita, l'attività fisica, capiremo quanto grasso e quanta massa magra, con delle misure abbastanza particolari, niente
non è quel
di
centro,
estremo,
insomma,
diciamo,
esatto.
No? Ma solamente delle misure con il centimetro, tre misure che magicamente in un programma fantastico ci danno queste indicazioni, per cui ci sarà chiaramente anche un po' di musica, insomma, ecco, per ora è solo anticipazione generale, no? E però le prossime notizie saranno molto più chiare, insomma.
Bene, bene, insomma, appunto, questo per tornare un po' anche a quello che dicevamo prima: Foodopia non si chiude in un pranzo regionale, non si chiude al Forte, non si chiude quando lo facciamo per radio, ma è anche una cosa di godere, poi imparare un po' a godere, e questo lo dico anche a chi sta nelle realtà, no? A voler incuriosirsi e capire che lavoro si può fare sul proprio territorio rispetto a questo, proprio perché si parla di quella cultura che manca dell'alimentazione, della nostra nutrizione, che è veramente in maniera trasversale rispetto alle scelte che poi facciamo di quello che ci vogliamo mangiare, ma di riuscire a mangiarlo nel modo migliore e nel modo in cui ci fa stare meglio.
Assolutamente. Io chiuderei con quello che è un po' il motto dello sportello d'ascolto nutrizionale, che fa capire quale dovrebbe essere l'approccio, no? Che di cibo si goda, ma non si soffre.
Ecco, mi sembra veramente da gioia solo a sentirlo. Mauro, io ti ringrazio, noi ci sentiamo presto, e appunto voi potete trovare non solo la Foodopia di oggi, ma tutte le altre trasmissioni che abbiamo fatto, alcune le abbiamo fatte qui, altre sono appunto come oggi la riproposizione degli audio al Forte. Che dire, non aggiungo altro, a giovedì prossimo, chissà, sicuramente iniziano tanti appuntamenti per la radio, su questo adesso spenderemo qualche minuto, intanto la sigla. We'll be right back.
ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Vitello delle Ande? No, bovino della Gallura? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino. Vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua?